Se uno è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Te lo leggo prima tutto, anche se è come se fossero pezzetti molto, molto ben caratterizzati. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo dunque siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. I testi di San Paolo sono un po' più difficili rispetto a leggere il Vangelo perché non è narrativo, è concettuale. Però mi veniva in mente questa cosa qui, che nel pellegrinaggio a cui ho partecipato già più di una settimana fa, avevamo la fortuna di avere una guida, un religioso veramente molto, molto bravo, ma anche proprio molto capace nello spiegare le cose. E il momento in cui forse è stato più evidente la capacità di questa guida è stato, forse era il secondo giorno, cioè noi siamo arrivati al pomeriggio, quindi diciamo dopo le prime 24 ore. Un momento in cui ci ha fatto sedere tutti in un ampio cortile vicino, attaccato al muro della Basilica dell'Annunciazione a Nazareth, e ha iniziato a raccontarci la storia di quel luogo. Non mi ricordo nemmeno in che ordine, se in base agli scavi o in base alla storia cronologica, però a raccontarci cose, no? E raccontava, e a un certo punto disse: ah beh, poi è successa questa cosa nel Settecento, ma forse vi sto annoiando troppo. E tutti: no, no, ancora, ancora, dica, dica. E io non ho idea, perché non ho guardato l'orologio, ma secondo me eravamo lì già almeno da tre quarti d'ora. E questo qui ci stava intrattenendo fra cose interessanti, cose simpatiche, considerazioni devote, mettendo insieme le cose. Era veramente magistrale. C'era l'organizzatrice, che è anche giornalista e quindi le piace molto fare poi il servizio giornalistico sui suoi stessi pellegrinaggi, che diceva che ha fatto molte riprese di noi che stiamo a bocca aperta, no, ad ascoltare questo signore. Sarà vergognoso quando usciranno queste immagini. Allora ti dico questo perché pensavo proprio riguardo alla difficoltà quando leggiamo un testo di San Paolo. Io sono sicuro che quando la gente ascoltava San Paolo, doveva essere entusiasmante. Cioè che San Paolo, che spiegava il Vangelo, la dottrina di Gesù, doveva essere veramente, veramente notevole. Era lui appassionato, no? Cioè, quando lui ti dice: se uno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove. Cioè, mi sembra quasi uno slogan, no? Poteva fare il pubblicitario. Cioè, dire: guardate che adesso cambia tutto. Cioè, adesso che tu hai incontrato Cristo è tutto diverso. Sono nate cose nuove. Nella tua vita è iniziato qualcosa di completamente nuovo, ancora tutto da scoprire, difficile da immaginare. Allora sì che uno capisce, no, che San Paolo poteva permettersi di dire cose anche impegnative, anche molto astratte, perché doveva essere straordinario. L'altro giorno mi è capitato di rileggere un passo degli Atti degli Apostoli in cui si racconta che San Paolo si era fermato in una città che si chiamava Troade, e il giorno dopo sarebbe partito. Era l'ultima sera in quella città e quindi evidentemente lo invitano a parlare, e parla fino a notte fonda. la sala strapiena di gente con lui che parla fino a notte fonda, al punto che un ragazzo che era seduto sul davanzale di una finestra cade giù, si addormenta e cade giù. E mi ha colpito che il brano degli Atti degli Apostoli ci tiene a sottolineare che mancava l'aria, cioè non è che si è addormentato perché si annoiava, è che, diciamo un po' una giustificazione per proprio quello più vicino alla finestra, si addormenta perché mancava l'aria, però insomma no, doveva essere che di queste persone con cui uno non si stancherebbe mai, no? Di parlare, di ascoltare. Ed effettivamente è bello, no? Sentirsi dire: tu sei completamente nuova. Cioè il passato con Cristo, con Gesù, il passato è passato, via, non ci deve appesantire. Al massimo il passato deve diventare un trampolino per andare avanti, per guardare verso il nuovo. Le cose vecchie sono passate. E pensavo a un'altra immagine che forse ti può servire. Pensa una persona che decidesse che prende un terreno brutto, un terreno pessimo, e decide di trasformarlo in un terreno coltivato, e che quindi fa tutto il lavoro che ho solo una vaga idea di quale può essere, però sicuramente dovrà togliere prima tutta la spazzatura, perché se è un terreno in Sicilia sicuramente sarà pieno di spazzatura, poi ci saranno gli sterpi, i rovi, e poi forse ci saranno sassi, forse ci sarà qualche pietra più grossa che bisogna proprio trascinare via. E poi quando ha liberato tutto il terreno, lo arieggerà, forse ci deve mettere qualche cosa per rendere il terreno più nutriente, più sano. E poi lo semina. E quando si ferma a contemplare finalmente, no, il terreno arato, bello, sano, di terra grassa, seminato, e com'era prima il terreno è questione molto secondaria, cioè quello che sta nella mente, nel cuore di quel contadino, a quel punto sarà come diventerà quel terreno, come sarà quando inizieranno a spuntare le prime pianticelle. Allora ci pensi, il Signore che ti vede così, che ti guarda così, cioè che dice: no, non mi interessa tanto come eri prima, come sei stata fino a oggi, mi interessa quello che tu e io insieme, io nel senso di Dio, potremo fare, quello che io vorrei fare con te. E questo è un altro dei momenti di quei giorni, e abbiamo assistito alla testimonianza di due ragazzi di Mondo X. Mondo X è un'istituzione di recupero di tossicodipendenti e altre cose. E questi due ragazzi erano lì che gestivano il ristorante dove abbiamo mangiato, ci hanno servito loro, hanno cucinato loro, insomma, abbiamo mangiato serviti molto professionalmente da loro, e ci hanno raccontato che cosa facevano, e vedevano, soprattutto nelle signore, che avrebbero voluto sapere che cosa facevano prima, no? Cioè da dove arrivavano questi due. E ovviamente, non so se è ovvio, però ovviamente questi due ragazzi del loro passato non hanno detto nulla. Hanno parlato del loro presente e del loro futuro. E mi è sembrato molto significativo, no? Molto, molto giusto. Quello che stanno. Se avessero raccontato il loro passato, sarebbe stato forse emotivamente significativo, cioè forse ci avrebbe colpito, ci avrebbe commosso, ma in realtà quello che stanno facendo ora è molto più interessante, è molto più bello, di qualunque fosse la dipendenza da cui venivano. Sono nate cose nuove. E quindi la cosa più importante della mia storia è che mi ha portato fin qui, cioè che mi ha portato davanti al Signore. E il resto importa poco. Quello che importa è che cosa il Signore vuole fare adesso. Qual è questa cosa nuova nella mia vita? E allora San Paolo con questa introduzione poi mi faceva quasi sorridere leggendo un po' più attentamente il testo perché ripete due volte la stessa frase con parole diverse. E ho pensato, certo, sta scrivendo ai Corinzi, sono i suoi figli preferiti, ma anche i più testoni, e quindi per far capire i concetti li deve ripetere molte volte, se no non ci si intende, no? Perché dice: tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Quindi tutto questo cambiamento, tutta questa novità è opera di Dio, prima idea. Seconda idea, che questa cosa si realizza in Cristo e che noi siamo depositari di un ministero, di un servizio in questa cosa, no? E poi ripete, era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. Quindi queste tre idee. Che tutta questa novità, tutti i cambiamenti nella mia vita sono opera di Dio, che avvengono attraverso Cristo, e che tutto questo è affidato a un ministero, a un servizio, cioè a degli uomini che Dio incarica di farsi portatori, di farsi annunciatori, di questo sogno che Dio ha su ciascuno di noi. E quindi è importante avere chiaro, no? È Dio che fa le cose, però ha messo in mezzo un servizio, un San Paolo, un intermediario umano, forse noi diremmo un incaricato, ed è il ministero della riconciliazione e la parola della riconciliazione. Forse ci è più evidente il ministero perché chissà quante volte ci siamo sentiti spiegare che Dio vuole perdonare tutti, che Dio è misericordioso, è pronto a perdonare e per questo ha istituito il sacramento della penitenza. Quindi Dio perdona tutti, ma bisogna andare a confessarsi. Questo perdono ordinariamente passa attraverso un sacramento, no? Come quando c'è, non so, un terremoto o un altro disastro che il governo manda gli aiuti alla popolazione e gli aiuti alla popolazione me li manda il governo, ma li ricevo da quel volontario lì che li sta distribuendo. Non devo andare a bussare alla porta del Ministero degli Interni e devo andare davanti a mettermi in coda davanti al tizio che sta distribuendo. Eppure non è il tizio, il proprietario delle cose che sta distribuendo. E nel caso degli aiuti, in genere è lo Stato che ci ha pensato prima, no? San Paolo è molto chiaro: il perdono è di Dio, però ha mandato me, però ha mandato me per annunciarvelo e per offrirvelo. Quindi c'è una distribuzione, ma c'è anche una spiegazione. Dice subito dopo: no, in nome di Cristo dunque siamo ambasciatori. Siamo ambasciatori. Come se San Paolo dicesse: ma io come posso spiegare qual è il mio ruolo, qual è il mio compito? Beh, se sono stato mandato per annunciarvi un messaggio. Dio mi ha mandato per annunciarvi il suo messaggio, io sono l'ambasciatore, io sono portatore di un messaggio. E qual è questo messaggio? Lasciatevi riconciliare con Dio. Lasciatevi riconciliare con Dio. Permettete a Dio di fare questo miracolo, questo regalo, questa meraviglia. E pensavo ancora a San Paolo come doveva essere appassionato. E quindi quando dice vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Penso, non so, a quelle frasi che ci colpirono tanto di Papa Francesco nei suoi primissimi discorsi, no? Che diceva andate a chiedere il perdono, andate alla confessione, non ci sono peccati che non vengano perdonati. E San Paolo davvero doveva essere appassionante nel dire non semplicemente c'è un perdono per tutti, ma a insistere, no? Cioè, vi prego, accogliete questo messaggio per il vostro bene, per il vostro interesse. È una cosa, se lo fate, sarà una cosa bellissima. Vi annuncio la possibilità di una nuova vita. E il Signore davvero ci permette sempre, di ricominciare da capo. Non c'è bisogno di arrivare ad andare in una comunità di recupero. Però qualche cosa da recuperare ce l'abbiamo sempre, no? Qualche cosa su cui ripartire da così vizi ripetuti, difetti, debolezze, a volte qualche peccato di cui siamo così un po' più consapevoli, forse anche un po' più vergognosi, chissà. E davvero ci vorrebbe, no? Ci vorrebbe che, non so, che si percepisse, no? L'invito alla confessione, che invece si percepisce sempre meno. Almeno temo che sia così, mi sembra che sia così, che non c'è questa convinzione di dire per favore, permettimi di regalarti il perdono di Dio, dammi questa possibilità, questa opportunità. Permettimi di metterti in contatto, di presentarti al Signore che perdona. C'è un punto molto intenso, di San José María è stato messo nella introduzione al libro Forgia, e mi sono copiato solo la seconda parte. Inizia con quel pensiero inizia con l'immagine di una mamma che è entusiasta di suo figlio, e che lo contempla e che lo ammira, no? Che lo quasi lo adora, no? E dice: e tu sei più di un tesoro, vali più del sole, tutto il sangue di Cristo. Come non prendere la tua anima, oro puro, per metterla nella forgia e lavorarla col fuoco e col martello, fino a fare di quest'oro nativo uno splendido gioiello da offrire al mio Dio, al tuo Dio. Penso che sia lo stesso stile, no? Lo stesso atteggiamento. Se San Paolo, sempre nella mia immaginazione, doveva essere appassionante, non era soltanto perché diceva cose belle e parlava bene, anzi, dagli Atti degli Apostoli sembrerebbe di capire che tartagliava, che quindi non parlava proprio benissimo, anche se era una persona molto istruita, quindi sicuramente parlava bene come forma, no? Come modo di esprimersi. Ma è che questo entusiasmo di San Paolo è entusiasmo verso le persone che ha di fronte. Cioè, la cosa bella, no, è trovare una persona che crede in me. È fantastico, no? È quasi, non so come dire, imbarazzante, vedere che una persona mi ammira, che sogna quello che potrei diventare. E questo San José María che dice, Tu sei oro, qui dice oro nativo, no? Cioè sei oro appena estratto dalla miniera e quindi ancora da trasformare in un gioiello prezioso. E che meraviglia che verrà fuori da un materiale così buono. E quindi gli ascoltatori lo percepivano. San Paolo è entusiasta di Dio, ma entusiasta anche di loro. E San Paolo usa espressioni molto chiare in questo senso, quando scrive alle varie chiese che lui ha fondato, dice che si sente come una mamma, dice che li ha generati con dolore, che non dorme la notte pensando a loro. E ciascuno di loro è un sogno, è un potenziale. E allora penso anche non soltanto agli ascoltatori di San Paolo, ma penso a lui, che li ha visti, ha avuto la gioia di vedere i frutti del suo lavoro. E ha girato un po' intorno al bacino del Mediterraneo, no? Ha fatto questi suoi grandi viaggi apostolici e gli Atti degli Apostoli ci ricordano le tante sofferenze che ha dovuto affrontare, le persecuzioni, le difficoltà, però poi, come se fosse la cosa più ovvia di questo mondo, in ogni posto dove è passato ha lasciato un gruppo, una comunità, che molto presto diventa, una chiesa. E certo, alcune forse più vivaci, altre meno, però, ha trovato una risposta in tutti i posti dove è passato. E ti dicevo di Troade, no? Questo lungo discorso di saluto fino a notte fonda, e in quello stesso brano ci riferisce che il suo obiettivo doveva partire perché lo Spirito Santo gli esigeva, lo stava costringendo ad andare a Gerusalemme. E allora deve pensare bene il percorso per arrivare a Gerusalemme senza passare da Efeso, perché se fosse passato nelle vicinanze di Efeso, gli Efesini lo avrebbero trattenuto perché gli volevano troppo bene, perché Efeso era sicuramente la comunità più bella che aveva fondato. Mi sono un po' lasciato portare perché pensa la cosa grossa che dice. In questo contesto così appassionato, colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Questa è la sintesi di come è avvenuta la redenzione. Cioè, il Figlio di Dio, il Verbo di Dio, Gesù Cristo, ha preso su di sé tutti i peccati degli uomini, lo ha reso peccato, lo fece peccato. Lui che non aveva peccato, lui che era l'unico giusto, diventa responsabile, si fa responsabile, come se fosse lui il colpevole dei nostri peccati, perché noi potessimo diventare giustizia di Dio. Non giusti semplicemente, no? Ma addirittura la personificazione della giustizia. Allora capisci? È grossa questa cosa, no? Dio che si abbassa verso i nostri peccati, perché pensare a Dio che mi perdona i peccati, lo posso immaginare come un gesto di superiorità. Di dire guarda, mi fai pena, ti perdono i peccati. Ma che per fare questo si abbassa, e si mette al di sotto del mio livello per potermi tirare su, si sporca le mani e paga lui per me. Non è un gesto di superiorità, non è un gesto di condiscendenza, è un atto di amore. È un atto di benevolenza, è come la mamma che non si ferma così disgustata di fronte al figlio sporco, lo pulisce e lo pulisce facendo tutto quello che è necessario fare. Allora pensa a questa frase, no? Dio lo fece peccato in nostro favore quando ti preparerai la prossima volta alla confessione. Cioè pensa al Signore che si è abbassato per venirti incontro. Lasciatevi riconciliare con Dio. Prova a immaginare il Signore che ti si inginocchia davanti a dire: ti prego, lascia che ti perdoni. Permettimi di perdonarti. Forse ci può aiutare, no? A pensare a queste cose per andare alla confessione con un po' più di profondità, con un po' più di ricchezza. Perché certo che di fronte a un Dio che non si accontenta di perdonarmi, ma che mi supplica ogni mia mancanza, ogni mio peccato acquista un senso proprio di disgusto, di cosa spaventosa. Ma come tu, Signore, mi vieni incontro così e io ti ho maltrattato, ti ho dimenticato, ti ho rinnegato in cose piccole e forse in cose meno piccole. Forse questa immagine mi può servire per sbloccarmi se qualche volta c'è qualcosa che mi costa di più dire, o semplicemente qualche volta mi accorgo che sto facendo passare tanto tempo e sono svogliato, cioè prendo questa cosa come una cosa che è lì, che quando mi verrà voglia la posso utilizzare, mentre il Signore che mi dice: no, ti supplico, vieni, voglio prendermi cura di te. E certo, questa idea di San Paolo è che si considera ambasciatore, annunciatore della misericordia di Dio, in qualche modo ci deve riguardare anche da parte nostra, perché tutta questa bellezza non può essere solo per la mia utilità. Devo trasmetterla ad altri, devo almeno mettere la pulce nell'orecchio, che c'è qualcosa di veramente bello, no? Che c'è un'occasione che non devono lasciarsi sfuggire. E riuscire a dire in qualche modo, ognuno con le sue parole, con il suo stile, però questo messaggio di San Paolo, no? Se sapessi quello che il Signore ha in mente per te, se sapessi quello che il Signore vorrebbe realizzare nella tua vita, nella tua anima. E allora, ritornando a quell'immagine della madre che si entusiasma guardando il suo bambino, sognando sul suo bambino, ci viene facile, no? Pensare che anche Maria ti guarda così. Se San Paolo riusciva a entusiasmarsi con i suoi amici di Corinto, pensa Maria come sarà entusiasta dei suoi figli che Dio le ha affidato, dei suoi figli. Nella comune appartenenza a Cristo. Allora pensiamo a Maria convinta dell'importanza che tu e le persone che tu potrai avvicinare, l'importanza che accogliamo questo invito, lasciamoci riconciliare con Dio.